Buongiorno a tutti voi, benvenuti al primo dei quattro incontri che fino a marzo ci accompagneranno in questo tentativo di fornire degli spunti di riflessione, degli approfondimenti sul pensiero economico e sulle sue evoluzioni. Ringrazio la Fondazione Masserini per gli studi aziendali e amministrativi, di cui ho l'onore di essere membro, e l'Associazione Amici della Fondazione, per aver organizzato il lavoro di questo corso, quindi il corso interdisciplinare, che oggi ha inizio e che ha coinvolto docenti universitari delle facoltà di economia di illustri atenei italiani. Colgo l'occasione per ringraziare personalmente, a nome della Fondazione e a nome dell'Istituto Ghisleri che dirigo, il professor Carluccio Bianchi, che appunto terrà questo primo incontro. Il professor Carluccio Bianchi è professore ordinario di economia politica e preside della Facoltà di Economia dell'Università di Pavia, se non erro, giusto? Ok, ringrazio anche il presidente della Fondazione Masserini, il dottor Sergio Margotti, e tutti coloro che, facendo parte della Fondazione e dell'Associazione, si spendono davvero con passione e con dedizione per offrire questi momenti di riflessione e di studio come quello appunto che oggi ha inizio. Perché è importante affrontare gli studi economici? L'economia è forse la disciplina più attuale e maggiormente soggetta a continue evoluzioni. Quotidianamente sentiamo parlare di salari, di finanza, di disoccupazione in un connubio costante con il contesto sociale in cui viviamo. Un percorso di riflessione sull'evoluzione del pensiero economico ci fornisce strumenti necessari per leggere con sguardo critico e consapevole, nonché ponderato, la realtà che ci circonda, per prendere decisioni che sono maturate con una valutazione attenta e informata delle problematiche di natura economica, sociale, aziendale e politica che appunto caratterizzano il nostro contesto. Studiare economia vuol dire acquisire una formazione completa e multidisciplinare senza mai perdere di vista gli scenari che caratterizzano il contesto attuale. Il pensiero economico aiuta a comprendere le dinamiche sociali che ci influenzano direttamente o indirettamente e a conoscere e a capire con consapevolezza i meccanismi interni e le scelte di natura politica, economica, sociale che ci toccano in prima persona come cittadini, come utenti e come consumatori. Non sottraggo ulteriore tempo alla trattazione dell'argomento previsto per oggi. Ringrazio l'ufficio tecnico e il suo responsabile, il professor Massimo Piazzi, nonché tutti coloro che hanno consentito l'avvio di questo corso. Buona continuazione a tutti.
Grazie mille, preside. Due parole, proprio 2 minuti rubo al professore per poi lasciare tutto il tempo che gli serve per la lezione. Io sono Daniele Aglio, sono qui in qualità di vicepresidente della Fondazione Masserini, quindi ringrazio l'Istituto Ghisleri Beltrami e l'Istituto Aselli che hanno collaborato con noi per organizzare questo corso. Voglio spendere proprio solo 2 parole su questo corso interdisciplinare 2022, che riguarda appunto il pensiero economico. Quindi il pensiero economico cerchiamo di analizzarlo in questa sua duplice funzione nella società, sia come consolidatore della struttura economica, delle relazioni sociali, dello status quo. Quindi, nella storia il pensiero economico è servito a consolidare lo status quo, ma il pensiero economico si è anche sviluppato per balzi, in cui nella seconda fase ha cercato di proporre orizzonti nuovi che hanno interpretato le incongruenze di questa struttura economica e della società, portando nuove soluzioni, nuove interpretazioni a tali difetti. E quindi noi oggi ci troviamo in questa situazione in cui vi sono incongruenze e storture nel sistema attuale e vogliamo cercare in modo interdisciplinare nelle varie lezioni di cercare di capire appunto quali saranno gli sviluppi futuri di questo pensiero e che conseguenze avranno per la società. Quindi io Lascio la parola al professor Bianchi, ringraziandolo per questa prima lezione, appunto introduttiva sulla storia, sui filoni del pensiero economico, soprattutto in chiave attuale. Quindi grazie a tutti, buona lezione a tutti gli studenti e grazie al professor Carluccio Bianchi per la sua presenza.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Nella locandina, diciamo, di questa lezione, il tema del mio intervento è stato delineato come alcuni aspetti o aspetti dello sviluppo economico recente. Io in realtà parlerò anche degli sviluppi più recenti, perché quando uno legge un titolo di questo genere, immagina, credo, che uno debba parlare degli sviluppi degli ultimi 25-30 anni. In realtà in economia la questione è molto più complessa, come vedremo, perché l'economia politica stessa è una scienza relativamente recente rispetto, alle altre scienze. Se voi pensate, in effetti, il testo fondamentale dell'economia politica, che sostanzialmente coincide con la sua nascita e che ancora oggi è il testo più citato, da quella che è considerata come l'economia politica dominante, è il testo di Adam Smith, che risale al 1776 e che quindi fra 2 anni verrà celebrato il 250° anniversario della sua pubblicazione. Quindi, rispetto a scienze di più diciamo, lunga durata, l'economia politica in fondo ha solo 250 anni. E se è vero che il termine economia deriva dal greco oikos e nomos, che tra l'altro nel significato ristretto di Aristotele significava scienza di amministrazione della casa, è tuttavia vero che al di là appunto di qualche indicazione economica dei filosofi greci o dei padri della Chiesa, soltanto con la rivoluzione industriale, che quindi diciamo nell'ultimo decennio della secolo, nasce l'economia politica. Quindi è coeva, per così dire, all'avvento del sistema economico che una volta si usava chiamare capitalistico e che oggi, in termini diciamo meno politicizzati, chiameremo economia di libero mercato. Quindi l'economia politica diventa la scienza che descrive il funzionamento del sistema economico capitalistico e che dà allo Stato e ai governanti i principi e i mezzi per aumentare la ricchezza della nazione. Ecco dunque, non è un caso che il libro, il testo di Adamo Smith si chiama proprio Indagine sulla natura e le origini della ricchezza delle nazioni. Quindi, fin dalla sua nascita, l'economia politica si contraddistingue per avere un ramo, per così dire, positivo, nel senso una scienza che tende ad analizzare il sistema e il suo funzionamento, e un ramo normativo, quella che oggi si chiamerebbe politica economica, cioè una analisi che partendo dai presupposti dell'economia diciamo positiva, tende a fornire ai governanti strumenti per appunto migliorare la performance del sistema. Essendo quindi una disciplina al tempo stesso positiva e normativa, l'economia politica è anche una disciplina controversa. Se voi volete, sia sempre, proprio a partire dal libro di Adamo Smith, che è un pamphlet contro le teorie economiche precedenti, che sono il mercantilismo del XVI-XVIII secolo e la fisiocrazia francese più o meno del 1750. Quindi è, per così dire, una contrapposizione continua tra interventisti, cioè tra coloro che ritengono che lo Stato debba intervenire per migliorare il funzionamento spontaneo del sistema, e invece liberisti, di cui appunto il padre è proprio lo stesso Adam Smith, che invece ritengono che l'azione dello Stato sia non necessaria, inutile e addirittura dannosa. Quindi questa contrapposizione tra interventisti e liberisti è come un filo rosso che attraversa tutta la storia del pensiero economico, dalla sua nascita fino ai giorni. Ora, Ora, l'economia è una scienza, ma è una scienza diversa dalle altre scienze cosiddette dure, come le scienze naturali o le scienze esatte. Entrambe le scienze adoperano il metodo scientifico, nel senso che entrambe partono dall'analisi di un problema, sviluppano una teoria o un modello per cercare di comprendere il problema, dopodiché forniscono delle soluzioni al problema e quindi in teoria avviano con l'analisi dei dati una verifica o diciamo un test del fatto che la teoria che sia stata esposta è esatta. Voi che avete certamente studiato l'economia, vi potrei fare un esempio di questo metodo scientifico applicandolo proprio ad un tema attuale. Uno dei problemi maggiori che sta incontrando oggi l'economia italiana e l'economia mondiale, certamente voi sapete, è l'alto prezzo dell'energia. Ok, allora come spiega l'economia politica il prezzo dell'energia? Attraverso un modello, e il modello è quello più famoso che sicuramente voi conoscerete, che è il modello della domanda e dell'offerta, ossia il modello che spiega il prezzo di un bene, di un fattore, con la sua domanda e la sua offerta. Nel caso specifico, la domanda di energia è una funzione inversa, quindi se vogliamo considerare una retta inclinata negativamente, la quale ci dice che all'aumentare del prezzo la domanda di energia diminuisce e viceversa, mentre dall'altro lato abbiamo l'offerta che ci dice invece che la produzione delle imprese, in questo caso delle compagnie che producono energia, è una funzione crescente del prezzo, nel senso che le imprese per produrre di più o sostengono costi di produzione più elevati oppure possono godere di diciamo, margini di profitto più elevati che le spingono a aumentare il prezzo. Ecco che allora l'incontro tra la domanda e l'offerta ci dice qual è il prezzo dell'energia. Che cosa è successo allora recentemente? Perché il prezzo dell'energia si è impennato? Il motivo è facilmente spiegare: la curva di domanda si è spostata verso destra e si è spostata verso destra perché dopo la crisi pandemica la domanda di energia è ripresa ed è aumentata notevolmente, proprio per far fronte all'aumentata produzione, mentre dal lato dell'offerta le tensioni geopolitiche, soprattutto connesse alla situazione in Russia e al conflitto con l'Ucraina, hanno spostato la curva di offerta verso sinistra e verso l'alto, riducendo quindi l'offerta di fonti energetiche. Il risultato simultaneo di uno spostamento verso destra della domanda, di uno spostamento verso sinistra dell'offerta, ha prodotto quella impennata e quell'aumento dei prezzi che noi stiamo esaminando. Quindi vedete che l'economia tenta di adoperare o adopera il metodo scientifico. Abbiamo un problema, spiegare il prezzo dell'energia, abbiamo un modello, quello della domanda e dell'offerta, arriviamo alla conclusione, alla spiegazione del fenomeno empirico che vogliamo spiegare. E lo troviamo all'interno del modello con uno spostamento delle determinanti della domanda e dell'offerta che determinano il prezzo. Quindi l'economia è evidentemente una scienza, ma una scienza diversa dalle scienze esatte o naturali, perché l'economia è, per così dire, una scienza sociale. Che cosa vuol dire scienza sociale? Keynes la chiamava anche scienza morale. È diverso nel senso che mentre le scienze naturali hanno a che fare con una realtà oggettiva, abbastanza invariante, e che è tale per cui diciamo, i risultati possono essere ripetuti mediante esperimenti in laboratorio, invece l'economia politica ha a che fare con uomini, istituzioni, stati, sistemi complessi e interdipendenti, modi di produzione che cambiano continuamente, quindi con una realtà in continua evoluzione. E spesso gli eventi che l'economia politica deve esaminare sono eventi unici e ripetibili. Pensate alla grande crisi del 2008, oppure pensate alla crisi pandemica del 2020-2021. eventi che sono talmente unici che spesso vengono definiti cigni neri nella teoria economica. E ovviamente temi per i quali non è possibile fare esperimenti in laboratorio. È ben conscio di questa situazione dell'economia e della sua diversità rispetto alle scienze sociali, Keynes, che come voi probabilmente sapete è stato il più grande economista del XX secolo, secondo alcuni, e vedremo tra poco, in condivisione un altro economista dalle idee esattamente opposte. Bene, Keynes scrive, cito: voglio sottolineare con forza il punto che l'economia è una scienza morale. Ho detto morale e sociale sono sostanzialmente sinonimi. Essa ha a che fare con l'introspezione e con i valori. Si occupa di motivazioni, aspettative, incertezze psicologiche. Bisogna essere costantemente in guardia contro un trattamento della materia come se si occupasse di cose costanti e omogenee. È come se la caduta della mela al suolo dipendesse dalle motivazioni della mela, dal fatto se valga la pena di cadere al suolo e dal fatto se la terra vuole che la mela cada, nonché dagli errori di calcolo della mela circa la sua distanza dal centro della terra. Dunque, mentre nella fisica e la caduta della mela e la legge di Newton obbediscono solo alla legge di gravità, in economia invece le questioni sono molto più complesse. Quindi l'economia è una scienza, tanto vale che ogni anno, come per le altre discipline, viene assegnato il premio Nobel per l'economia. Quindi si riconosce, l'Accademia delle Scienze svedese riconosce che anche l'economia ha lo status di scienza. Ma la cosa interessante è che, come fa notare un premio Nobel, l'economia è l'unica disciplina nella quale si può vincere il premio Nobel per avere detto delle cose esattamente opposte. Aggiungerei io, e per averlo detto addirittura nello stesso anno in cui il premio Nobel viene assegnato. In effetti, se voi pensate, per esempio, al 1974, il premio Nobel venne assegnato congiuntamente a Friedrich Hayek, di cui parleremo e di cui parlerò, e a Gunnar Myrdal. Allora, in cui Hayek è il più acceso, il padre, si potrebbe dire, diciamo, del pensiero economico liberista, cioè, quindi quello che sostiene che l'intervento dello Stato è inutile e dannoso. Mentre Gunnar Myrdal è un economista norvegese che è keynesiano e quindi sostiene che il pensiero, che l'intervento dello Stato è utile e necessario. Giorgio Lunghini, che è stato, diciamo, mio professore all'Università di Pavia, sosteneva non soltanto che l'economia politica è una scienza controversa e che quindi esistono diverse visioni del mondo, ma che l'economia politica è anche una scienza che non progredisce, o quantomeno è una scienza che non progredisce nel senso in cui normalmente il termine si intende per le scienze naturali, nel senso che per le scienze naturali uno può pensare di avere un libro di testo che al 2022 raccoglie tutto quello che è stato pensato dal Medioevo sino ad oggi e i successivi aggiornamenti partono da tale base. Non è così per l'economia politica, nel senso che appunto, essendo una visione del mondo ed essendo caratterizzata da opinioni controverse, non è vero che teorie o pezzi di teoria antiche, per così dire, non siano ancora utili o valide per comprendere la realtà. E in questo breve excursus che vado a fare ora capirete il perché. Dunque, allora, vi ho detto che l'economia politica nasce con Adam Smith nel 1776 e che costituisce una reazione alla teoria economica precedente, che era sostanzialmente quella mercantilistica. Ora, il mercantilismo riflette una fase dello sviluppo economico del XVI-XVII secolo in cui il commercio estero, e quindi in particolare il commercio con le Indie occidentali, era visto come la fonte principale di ricchezza delle nazioni. E il fatto che si pensasse questo aveva indotto appunto gli economisti mercantilisti a suggerire allo Stato di prendere provvedimenti che facessero in modo che migliorassero i proventi del commercio ritenendo in questo modo di arricchire la nazione. E quindi, per esempio, avevano tutta una serie di suggerimenti su come incrementare le esportazioni e ridurre le esportazioni, ponendo dazi, in maniera appunto da aumentare i proventi del commercio. Colbert, che come voi sapete era il primo ministro di Luigi XIV, era in realtà il più grande artefice delle teorie mercantilistiche e addirittura aveva elaborato tutta una serie di minuziose regolamentazioni dell'attività industriale e la creazione di una specifica burocrazia che le attuasse, in teoria finalizzate a fare in modo che, per esempio, le manifatture francesi, le manifatture tessili in particolare, fossero considerate di qualità superiore, migliore rispetto a quelle mondiali e quindi potessero essere esportate più facilmente. Bene, quindi di fronte a un sistema altamente burocratizzato e soprattutto altamente regolamentato, Adam Smith invece lancia la grande idea del liberismo. E quindi, a fronte dell'interventismo mercantilista, è il padre dei principi cosiddetti del laissez-faire. Laissez-faire è una parola francese, come sapete, che viene riferita tra l'altro a mercante Legendre, il quale appunto interrogato dal ministro Colbert su che cosa bisogna fare per migliorare la loro situazione e quindi arricchire la ricchezza dell'azione, gli risponde: il faut nous laisser faire, laisser passer, cioè bisogna che il governo ci lasci fare e lasci praticamente che le cose vengano organizzate da loro. Quindi il laisser faire nella teoria di Smith diventa nel 1776 come oggi, negli anni 2000, il paradigma dominante del liberismo. E Smith si inventa a questo proposito una similitudine diventata famosa, che probabilmente voi conoscete, e che è quella della mano invisibile. Cioè la teoria secondo la quale ogni individuo, quando persegue il proprio interesse individuale, è portato come da una mano invisibile a realizzare l'interesse collettivo. Quindi ciascuno deve poter perseguire liberamente il proprio interesse senza intervento da parte dello Stato, perché le azioni di milioni di individui tra di loro indipendenti non porteranno, come potrebbe sembrare, al caos, ma invece ad un ordine sociale desiderato. E che cos'è che permette di far sì che le decisioni, diciamo, autonome di milioni di persone singolarmente non generi un risultato non ottimale, ma invece un ordine naturale definito ottimale? La libera concorrenza. Quindi la libera concorrenza è quello che permette di rendere compatibili e omogenee tra di loro le varie decisioni e produrre l'ottimalità del sistema. Quindi, secondo Smith, quello che lo Stato deve fare è abolire tutte le restrizioni, tutti i vincoli, tutte le regolamentazioni che i mercantilisti avevano imposto e fare in modo che la libera iniziativa individuale all'interno del sistema di libera concorrenza possa esplicarsi liberamente al fine appunto di migliorare la ricchezza delle nazioni. Quindi, in Smith, il laissez-faire diventa un programma di politica economica da realizzare e il ruolo dello Stato all'interno di questo schema è quello di garantire legge e ordine, il rispetto della libera concorrenza e di effettuare quelle tre funzioni che l'iniziativa privata non può da sola effettuare, che sono difesa, giustizia e opere. Quindi abbiamo uno Stato minimale che deve garantire le funzioni di supporto alla libera iniziativa. Le teorie di Adam Smith vengono riprese da quella che noi chiamiamo la teoria economica neoclassica, attorno al 1870. E questa teoria diventa poi la teoria economica dominante, altrimenti denominata mainstream, cioè la teoria principale dell'ortodossia, sia a livello accademico sia a livello pratico. Come voi sapete, l'economia politica neoclassica introduce rispetto all'analisi di Smith due elementi fondamentali. Il primo è l'introduzione, diciamo, del calcolo matematico, in particolare del calcolo differenziale, con i principi dell'utilità marginale, della produttività marginale. Il secondo è, accanto alla teoria della produzione di Smith, l'introduzione dell'elemento soggettivo, cioè l'utilità del consumatore. Ecco che allora la teoria neoclassica, attraverso l'introduzione di questi elementi, può permettersi di dare una dimostrazione fondamentale della similitudine o della teoria della mano invisibile di Smith. Sistema del libero mercato nel quale esistono ovunque condizioni di libera concorrenza, porta necessariamente ad una situazione ottimale ed efficiente, nella quale si produce il massimo possibile di tutti i beni. Viene rispettato il principio della sovranità del consumatore, cioè si produce esattamente quello che i consumatori desiderano. E infine, terzo, ogni fattore della produzione, lavoro, capitale, riceve una remunerazione esattamente pari al suo contributo alla produzione complessiva. Quindi, come voi vedete, la teoria neoclassica stabilisce, da un lato, l'idea che il sistema di libero mercato è il migliore sistema esistente al mondo, oseremmo dire è un sistema panglossiano, quindi un sistema nel quale tutti gli eventi accadono perché concorrono alla realizzazione della situazione con la massima efficienza e la massima produttività. Inoltre, è un sistema in cui ciascun fattore è pienamente occupato, non esiste disoccupazione se non quella minimale frazionale, e quindi, da ultimo, ciascun fattore viene remunerato sulla base della sua produttività, quindi sul contributo alla produzione. Quindi tutte le teorie del socialismo utopistico o le teorie marxiane che nel 1848 avevano in qualche modo tentato di scalfire, per così dire, l'ideologia di mercato, che avevano addirittura portato nel 1870 a Parigi agli esperimenti della Comune e quindi agli Atenei Nazionali, cioè alle fabbriche di Stato, vengono smantellate alla teoria. Quindi che cosa deve fare lo Stato in un sistema in cui la libera concorrenza produce già la migliore delle allocazioni possibili? Deve ripare sostanzialmente a le funzioni stesse che Adam Smith aveva citato, quindi legge e ordine, garantire la libera concorrenza, per esempio eliminare i monopoli, perché i monopoli sono inefficienti, perché producono una quantità di beni minori e un prezzo più elevato. Oppure integrare la libera concorrenza laddove quest'ultima si manifesta insufficiente, come per esempio nel caso dei beni pubblici, dove l'iniziativa privata fallisce, ma anche quando, per esempio, ci sono esternalità, cioè in altre parole, quando c'è una diversità, per esempio, tra i costi privati e i costi pubblici. Pensate all'esempio dell'inquinamento. L'inquinamento nella produzione produce un'esternalità negativa, in quanto accanto alla produzione di beni utili come i concimi o i prodotti chimici, tuttavia si produce anche inquinamento. E poiché l'inquinamento è un costo che è percepito dalla società, ma non è percepito dall'industria, lo Stato deve intervenire attraverso la tassazione delle industrie inquinanti al fine di ridurre appunto l'inquinamento. Oppure ancora lo Stato deve intervenire, ad esempio, quando i mercati sono incompleti oppure quando i mercati sono assenti. Provate a pensare al caso del risparmio. In generale, il risparmio dal punto di vista sociale è minore di quello considerato ottimale, per una serie di motivi. Primo, perché c'è un tentativo di assimilazione dei consumi, cioè la gente tende a consumare più quello che è necessario per via di limitare, diciamo, i consumi più ricchi, e dall'altro le generazioni future non sono presenti sul mercato del risparmio, quindi si tenderebbe a risparmiare di meno per lasciare meno capitale alle generazioni. E quindi qui lo Stato deve intervenire aumentando il risparmio, per esempio, con una detassazione del risparmio stesso. Se voi pensate al fatto che, per esempio, quando noi compiliamo il modello 730, un modello unico, fino a un certo limite di reddito, tutte le polizze di assicurazione, oppure tutte le integrazioni del risparmio, sono detraibili dal reddito. E questa è esattamente una, diciamo, soluzione, una proposta che si rifà proprio alla teoria neoclassica, nel senso di ritenere che in questo modo è possibile aumentare il risparmio. Quindi la teoria neoclassica esclude in maniera tassativa che, mentre la libera concorrenza possa essere integrata da parte dello Stato, non produca mai fallimento. Per esempio, non ci potrà mai essere disoccupazione. Abbiamo appena detto che il reddito sarà sempre il primo. Ecco, la certezza neoclassica viene ovviamente incrinata dalla grande depressione negli anni fine 20, inizio anni 30, cioè quella che comincia negli Stati Uniti con il 1929. Immaginate che nel 1929 il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti era pari al 4%, cioè più o meno quello che è oggi negli Stati Uniti. Tasso di disoccupazione che viene considerato giustamente di pieno piede, nel senso che il tasso di disoccupazione minimo è comunque inevitabile proprio perché ci sono delle persone che si spostano tra i vari lavori, oppure ci sono posti vacanti che richiedono tempo e competenze per essere coperti, oppure le informazioni devono essere adeguatamente diffuse. Ma nel 1933, in seguito alla Grande Depressione, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti si quintuplica e anche più, cioè diventa pari al 25%. Ora, voi pensate che su una forza lavoro di 200 milioni di persone, il 25% significa 50 milioni di persone disoccupate. Cioè, praticamente è come se tutta la popolazione italiana maggiorenne fosse disoccupata. Eppure, ciò nonostante, in quella situazione l'economia politica neoclassica diceva che bisognava avere pazienza ad aspettare, perché il sistema del libero mercato avrebbe provveduto a ripristinare entro tempi brevi una situazione di equilibrio. Ecco, allora, invece, dall'incapacità della teoria dominante di spiegare la disoccupazione, che sorge l'economia keynesiana. Il libro della teoria keynesiana è del la teoria generale è del 1936, ma era già praticamente pronto all'inizio degli anni 30. È infatti negli anni 30 la famosa citazione di Keynes: nel lungo periodo siamo tutti morti. Gli economisti si porrebbero un problema troppo semplice se continuassero a dire che quando il mare è in tempesta bisogna stare tranquilli perché prima o poi la tempesta passerà e il mare tornerà calmo. Quindi di fronte al laissez-faire neoclassico o ortodosso, Keynes suggerisce una nuova teoria che lui stesso, la lettera a Bernard Shaw, definisce rivoluzionaria, secondo la quale la disoccupazione non è un fenomeno effimero, ma è un fenomeno strutturale dell'economia capitalista. Cioè, l'economia capitalistica, a causa dell'incertezza sul futuro, a causa di una cattiva distribuzione del reddito, a causa del fatto che ci sono dei shock esogeni che possono colpire in maniera improvvisa, non tende al pieno impiego. E quindi si genera una disoccupazione che va combattuta, come combattuta attraverso l'intervento dello Stato. Quindi laissez-faire, Keynes contrappone l'interventismo. Lo Stato deve intervenire con la spesa pubblica in deficit al fine di riportare il sistema alla piena occupazione. Nelle parole di Keynes, la piena occupazione può essere ottenuta solo by accident o by design, cioè per caso oppure seguendo un disegno specifico di politica economica che attribuisce allo Stato il compito preminente di portare il sistema alla piena. Contrariamente a quel che si può pensare, l'applicazione delle teorie keynesiane non si ebbe però nel 1930, durante la Grande Depressione. Ne fa prova una lettera che Keynes scrisse al presidente Franklin Delano Roosevelt nel 1933, cioè si dice il New Deal fu l'applicazione delle idee keynesiane. No, il New Deal fu semplicemente un'applicazione empirica da parte del presidente americano di lavori pubblici e o riforme che la soluzione richiedeva, ma Keynes stesso lo invitava a prendere delle decisioni più drastiche, più espansive e che fossero di insegnamento a tutto il mondo. In realtà l'applicazione pratica delle idee keynesiane si ebbe soltanto nel secondo dopoguerra, quando appunto le idee keynesiane furono adottate da quasi tutti i sistemi economici liberisti del dopoguerra, e accanto allo strumento della spesa pubblica ne furono inventati altri, come ad esempio quello della tassazione, come ad esempio quello dei trasferimenti, e quindi in generale la creazione di quello che viene considerato il welfare state. A testimonianza del successo dell'economia keynesiana ci furono i vari miracoli economici che si verificarono nei vari paesi, compresa l'Italia, cui appunto abbiamo assistito finora all'unico impatto economico che la storia economica italiana abbia verificato dal 1948 fino al 1963 e 60. La politica economica keynesiana si pose addirittura anche obiettivi più ambiziosi della creazione della piena occupazione, che si riteneva facilmente raggiungibile, e addirittura obiettivi del tipo aumentare la crescita, per esempio attraverso una politica di bassi tassi di interesse. Guardate, l'obiettivo della crescita era stato stimolato, era stato suggerito, soprattutto negli Stati Uniti, dal grande evento del 1957 in Unione Sovietica, che ricorderete fu il lancio dello Sputnik. Per cui sembrava che la supremazia tecnologica americana sarebbe stata soppiantata a breve da quella dell'Unione Sovietica attraverso la popolazione. Ed ecco che allora i politici americani si posero il problema di come poter superare il rischio posto dalla Unione Sovietica. E ciò si fece attraverso appunto un ampliamento dei programmi spaziali, quindi della spesa pubblica, ma soprattutto attraverso lo stimolo all'investimento fornito da una politica di basse tasse di interesse. Ora, la politica economica americana si pose il problema di minimizzare le inevitabili fluttuazioni cicliche, cioè di fare in modo che anche, diciamo, gli scostamenti del reddito dal pieno impiego dovuti allo shock fossero i più piccoli, i più piccoli. E quindi ad un certo punto si ebbe quasi un delirio di onnipotenza, cioè, secondo i keynesiani americani, nessun obiettivo poteva essere precluso a una politica economica capace di governare il sistema. Ebbene, queste certezze dovevano venire meno col finire degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, perché quell'epoca, come sapete, spunta un nuovo problema che l'economia keynesiana difficilmente riesce a governare. Il problema è l'inflazione. L'inflazione, che era stata sempre bassa, attorno al 2-2,5%, soprattutto negli anni 50 e negli anni 60, a partire dalla fine degli anni 60, 60 con l'esplosione delle rivendicazioni salariali negli Stati Uniti, prima, poi in Francia, in Italia con l'autunno caldo, esplode. E praticamente passa da una a due cifre e addirittura diventa incontenibile a partire dal 1973 con la prima crisi petrolifera, cioè in altre parole con la quadruplicazione del prezzo del petrolio che genera appunto un tasso di inflazione attorno al 20%. La spiegazione dell'inflazione della teoria keynesiana è piuttosto labile, proprio perché il problema non era stato affrontato. Si tenta di affrontare un po' con la riduzione della domanda, un po' con la politica dei redditi, ma in realtà il punto è che non si riesce ad affrontare. E si genera il fenomeno cosiddetto della stagflazione, cioè, in altre parole, del fatto che diversi sistemi economici, l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti, sperimentano una situazione in cui contemporaneamente il livello della disoccupazione rimane più o meno stabile, mentre l'inflazione può essere più o meno alta, tra il 5 e il 25%, e quindi senza nessun effetto sul tasso di disoccupazione. Ecco dunque che l'incapacità della teoria keynesiana di spiegare teoricamente e di affrontare politicamente il problema dell'inflazione dà origine a una controrivoluzione nella storia del pensiero economico, che è la controrivoluzione che parte da Chicago con Milton Friedman, che prende il nome di controrivoluzione monetarista, ma se noi vogliamo è una controrivoluzione di portata molto più ampia perché è una controrivoluzione neoliberista, cioè una controrivoluzione che tende a riportare in auge quel sistema liberista che aveva dominato nel 1870 o anzi nel 1770 e fino al 1930 e che la teoria keynesiana tra il 30 e il 70 del Novecento aveva temporaneamente accantonato. Quindi diciamo, gli economisti e i pensatori, i pensieri, i filosofi economici, se volete, che si contrappongono adesso a Keynes sono Milton Friedman dell'Università di Chicago e Friedrich von Hayek dell'Università di Vienna originariamente e della London School of Economics successivamente. Quindi possiamo dire che da un lato Keynes e Hayek diventano per così dire i due filoni di pensiero contrapposti del Novecento, ma se volete anche del 2000. Quindi da un lato Keynes, che ritiene che l'intervento dello Stato sia necessario, dall'altro Friedman e Hayek, i quali ritengono che non solo l'intervento dello Stato non sia necessario, il sistema di libero mercato possiede in sé dei meccanismi riequilibratori che sono in grado di ristabilire automatici, che sono in grado di ristabilire il pieno impiego, e ogni azione dello Stato, oltre che inutile, può essere dannosa. Perché? Perché lo Stato non conosce bene il funzionamento del sistema, perché lo Stato agisce con inevitabili ritardi di informazione, di decisione e di efficacia, e quindi il risultato di politiche economiche finalizzate, per esempio, ad aumentare l'impiego, non produce altro effetto che quello di aumentare l'inflazione. Se mi consentite un piccolo detour da questo esame, vorrei farvi notare che Keynes e Hayek si conoscevano personalmente, nel senso che Hayek, che come ho detto inizialmente lavorava all'Università di Vienna, fu poi chiamato alla London School of Economics, che era ed è tuttora il tempio, per così dire, del pensiero economico liberista. Ma nel 1940, quando l'Inghilterra era sotto l'attacco degli U2 tedeschi, in particolare lo era Londra, Hayek fu invitato a Cambridge, dove Keynes era il tesoriere del King's College, era tesoriere del college, a trasferirsi appunto insieme a tutta la scuola liberista di Londra a Cambridge. Ed è interessante notare e vedere Keynes e Hayek, che differivano di 16 anni circa, a fare la ronda notturna con l'elmetto in testa sui tetti del King's College di Cambridge per verificare che le bombe tedesche non arrivassero e generassero incendi. Quindi, per così dire, Keynes stesso favorì il fatto che durante la guerra Hayek venisse trasferito a Cambridge, perché era più sicura di Londra, e tuttavia sentite che cosa dice Keynes del suo rapporto con Hayek. Ecco, lui dice: noi ci troviamo abbastanza bene insieme nella vita privata, ma la sua teoria è assoluta spazzatura. Lui è uno straordinario esempio di come, a partire da un errore, una logica irriducibile può finire in teorie completamente folli. L'influenza di Hayek sull'economia è stata allo stesso tempo miracolosa e tragica. Questo perché? Perché Hayek e con lui i liberisti ritenevano che l'intervento dello Stato in qualsiasi forma fosse la premessa per l'instaurazione di regimi totalitari o addirittura socialisti e comunisti, che in un certo senso Hayek vedeva come simili. Nel 1944 Hayek scrive questo libro, La strada verso la schiavitù. Ne manda una copia a Keynes, e Keynes gli dice, che non è d'accordo evidentemente con lui, cito: lei sta cercando di persuaderci che non appena lo Stato si sposta di un pollice nella direzione dell'intervento pianificato, allora è necessariamente lanciato in una strada scivolosa che la porterà alla fine degli eventi nel precipizio, cioè in altre parole in un intervento dello Stato che sarà, per così dire, totalitario. Inoltre, come abbiamo già detto, Hayek riteneva che la conoscenza da parte dello Stato degli eventi fosse talmente scarsa e poco rilevante da far sì che qualsiasi intervento potesse risultare dannoso. Nel 1950 Hayek scrive un secondo libro che si chiama La società libera. Ed è questo libro che Margaret Thatcher, la prima ministra del Regno Unito, in un famoso Consiglio dei Ministri del 1982, sbatte sul tavolo del Consiglio dei Ministri inglese e dicendo: questo è ciò in cui noi crediamo. Quindi le amministrazioni conservatrici negli Stati Uniti e nel Regno Unito adottano a partire dal 1980 delle politiche assolutamente neoliberiste ispirate a Friedman e Hayek. E ci aggiungono, cioè all'idea che il sistema deve tornare alla mano invisibile di Smith, anche un qualcosa che viene chiamato economia dell'offerta, cioè in altre parole l'idea che mentre la teoria keynesiana si era basata soprattutto e soltanto sulla domanda effettiva, essa aveva trascurato completamente gli incentivi all'offerta, all'investimento, alla produzione che invece Smith e Friedman avevano consigliato. E quindi che cosa bisogna fare? Smantellare tutto lo Stato interventista, tutto, diciamo, il sistema keynesiano per tornare a un sistema in cui di nuovo lo Stato sia minimale, garantisca libertà e concorrenza e si effettuino le privatizzazioni, le liberalizzazioni, le deregolamentazioni, la flessibilità del mercato del lavoro, le riforme del mercato del lavoro che tolgano potere e importanza ai sindacati e diciamo, alle organizzazioni al fine di tornare alla mano invisibile di Smith. Nella vulgata popolare, l'economia dell'offerta ha preso anche il nome. Scusate, la versione semplicistica della famosa curva di Laffer, una teoria che in Italia ha avuto una grandissima fortuna perché, per esempio, riciclata prima da Berlusconi con Forza Italia nel 1994 e poi da tutti i partiti della destra. Allora, la curva di Laffer è una supposizione. Questo economista che proviene dall'Università della California, la quale sostiene che esiste un limite massimo all'aliquota di tassazione che uno Stato può imporre ai cittadini e alle imprese, che lui individuava nel 33%. Tale per cui, se l'aliquota di tassazione è inferiore, allora è vero che all'aumentare della tassazione il gettito aumenta. Ma se poi si supera questo limite, diciamo 33%, all'aumentare ulteriore del gettito, della tassazione, il gettito diminuisce perché gli effetti di scoraggiamento alla produzione, al lavoro, eccetera, superano quelli dell'aumento della tassazione. Quindi quello che bisogna fare è ridurre la tassazione e portarla al limite desiderato, ottenendo in questo modo una specie di panacea. Primo, perché riducendo la tassazione aumenteranno gli incentivi al lavoro e alla produzione, quindi il reddito aumenterà. Secondo, perché l'aumento del reddito sarà addirittura più che proporzionale e quindi il gettito, anziché diminuire, sarà ridotto. Sulla base quindi di questo principio, Reagan attua la più grande riduzione delle tasse che sia mai stata adottata e poi dopo lo stesso Trump, come sappiamo, ci riproverà durante la sua amministrazione. Quindi di fronte a questa ondata di liberismo, le stesse istituzioni internazionali si adeguano. Per esempio, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale promuovono quello che viene chiamato il cosiddetto Washington Consensus, cioè l'idea che queste teorie liberiste possano e debbano essere applicate non solo ai paesi capitalistici avanzati e ai paesi sviluppati, ma anche ai paesi arretrati, come mezzo per ottenere la, diciamo, il massimo sviluppo economico. Quindi privatizzazioni, liberalizzazioni, deregolamentazione, flessibilizzazione del mercato del lavoro, attrazione dei capitali esteri, libera finanza, perché la finanza permette di espandere l'investimento e quindi di espandere l'occupazione. In Europa, addirittura, il neoliberismo assume delle forme ancora più radicali, che si rifanno alla scuola austriaca di Hayek e alla scuola tedesca di Friburgo, che è ancora più radicale, con il nome dell'ordoliberismo. Allora, l'ordoliberismo è ancora una, diciamo, versione più radicale del liberismo stesso, che finisce per dominare la costruzione stessa dell'Unione Europea e dell'Unione Economica Europea, quindi l'eurozona e l'area dell'euro, e i trattati fiscali europei. E cioè l'idea che una banca centrale deve essere assolutamente indipendente dal potere politico. Quindi la BCE non deve rispondere a nessuno, come la Bundesbank, dei suoi obiettivi e del suo operato. Secondo, che l'obiettivo unico, fondamentale della banca centrale deve essere il perseguimento di una inflazione bassa, quindi un'inflazione inferiore o uguale al 2%. Terzo, che la finanza pubblica non deve essere di ostacolo al libero svolgimento dell'iniziativa individuale e alla finanza privata. Quindi il deficit pubblico, ricordate il trattato di Maastricht, non deve mai superare il 3%, in una condizione strutturale deve essere tendere a zero, e noi lo abbiamo introdotto in Costituzione, modificando l'articolo 81 della Costituzione, e infine che il debito pubblico deve essere costantemente ridotto fino a raggiungere un valore desiderato, che addirittura il trattato di Maastricht poneva al 60%. Pensate che in questa situazione così radicale di idee liberiste, in cui il libero mercato è l'istituzione che permette di ottenere il massimo risultato possibile, alcuni pensatori, e tra questi l'attuale consulente del nostro primo ministro, consulente economico principale del nostro primo ministro, giungono addirittura a formulare l'ipotesi, udite, delle restrizioni fiscali espansive. Ricorderete che Keynes suggeriva che contro la disoccupazione bisognava aumentare il deficit pubblico. Per contro, durante i boom, bisognava invece fare esattamente l'opposto, cioè fare riduzione della spesa pubblica oppure aumenti della tassazione. E qui arriviamo a dire che le restrizioni fiscali, anziché essere restrittive, possono essere addirittura espansive. In che modo? In due modi. Primo, perché le restrizioni fiscali riducono, diciamo, il prelievo dello Stato sui liberi mercati, quindi di fronte ad una minore richiesta di fondi dello Stato sui mercati, i tassi di interesse si abbasseranno, la riduzione dei tassi di interesse farà aumentare gli investimenti. Secondo, la riduzione della spesa pubblica e del deficit dello Stato indurrà gli individui a ritenere che in futuro, proprio per la riduzione dei deficit, si potranno ridurre le imposte. E quindi evidentemente questo spinge gli individui a consumare di più già nel presente, perché domani potranno contare su un reddito che sarà più elevato. Per quanto assurdo possa pensare, questa idea delle restrizioni fiscali espansive è quella che ha permeato la teoria dell'austerità, che è stata adottata in Europa, non solo a partire dall'ingresso dell'Unione Monetaria Europea, quindi a partire dal 1999, in realtà dal 97, perché l'ingresso dell'Unione Monetaria Europea è stato deciso sui dati del 1997, ma anche successivamente, per esempio nei confronti della Grecia. Quando il deficit del debito pubblico della Grecia è esploso, l'idea dell'austerità è stata quella che è stata ritenuta come prominente, con il risultato purtroppo che tutti abbiamo visto. Che cosa accade poi? Accade la grande crisi finanziaria globale del 2008. E quindi il fatto che la finanza stessa, quella che era stata definita una delle cause di diciamo, progresso, di espansione dell'economia di tutti i paesi, anche del mondo, attraverso quella che viene anche definita la trickle-down economics, cioè l'idea che diciamo, la spesa finanziaria anche delle classi più ricche crei ricchezza che come una marea solleva tutte le barche, e quindi, in altre parole, crea ricchezza e benessere anche per i paesi più poveri. Quindi, diciamo, la crisi finanziaria del 2008 mette in discussione, questo paradigma. La finanza non è solo elemento di espansione, può anche essere elemento, di crisi. Di fronte alla crisi, finanziaria globale si ha un temporaneo ritorno alle politiche keynesiane. Negli USA il presidente Obama aumenta notevolmente il deficit fiscale per combattere la recessione e la politica monetaria della Fed, cioè la Banca Centrale Americana, addirittura esplora diciamo, vie fino a quel momento non perseguite, cioè la politica monetaria non convenzionale, una politica monetaria non basata solo sull'espansione dell'offerta di moneta, sulla riduzione dei tassi di interesse, ma una politica monetaria basata su l'espansione illimitata, per così dire, del credito alle banche e alle imprese attraverso il cosiddetto quantitative easing, cioè l'alleggerimento monetario. Non è un caso che l'Europa non segue immediatamente gli Stati Uniti. Quindi i vincoli fiscali europei vengono mantenuti, la Banca Centrale Europea espande l'offerta di moneta, ma poco. Non attua un quantitative easing fino a quando nel 2011 arriva Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea. E con quel suo famoso discorso di Londra del 2012, del whatever it takes, cioè faremo tutto quanto è necessario per migliorare la situazione economica, dà il via appunto a una situazione di una politica monetaria completamente diversa, in cui non soltanto si adotta il quantitative easing della Banca Centrale Europea, ma addirittura si arriva ai tassi di interesse negativi, cioè in altre parole, la Banca Centrale applica sulle riserve delle banche presso di sé, cioè al denaro inattivo che le banche commerciali tengono presso la Banca Centrale, addirittura tassi di interesse negativi, meno 0,5%. Perché? Perché con ciò intende stimolare la capacità di prestito della Banca Centrale. Tuttavia, almeno negli Stati Uniti, la crisi finanziaria globale dura un anno. Già nel 2010 l'economia americana si riprende, e quindi tornano in un certo senso a prendere vita, diciamo, il ritorno a pensieri più ortodossi. Addirittura in Europa la crisi dei debiti globali europei, dei debiti sovrani europei del 2010-2011, spinge le autorità europee ad adottare addirittura misure ancora più radicali, che sono quelle comprese nel cosiddetto Fiscal Compact e nel Six-Pack, cioè due trattati governativi internazionali per i quali addirittura i deficit governativi dovrebbero essere nel medio periodo pari a zero, e addirittura si stabilisce un percorso di rientro dei debiti pubblici a un ritmo pari a un ventesimo della differenza tra il valore del debito corrente e il valore di equilibrio del 60%. Tanto per dirvi, se voi pensate all'Italia oggi, oggi il debito pubblico italiano è il 160% del PIL. Il valore di riferimento è il 60%. 160 meno 60 fa 100. Un ventesimo di 100 è 5. Quindi vorrebbe dire questo, che l'Italia dovrebbe ridurre il suo debito del 5% l'anno. Quindi passare da 160, 155, 150 e così via. E voi capite subito immediatamente che per farlo occorrerebbe evidentemente fare tagli alla spesa pubblica, incrementi della tassazione particolarmente sensibili. Il secondo elemento di cambiamento dell'orizzonte è ovviamente la crisi pandemica. La crisi pandemica determina nel mondo e soprattutto in Europa una caduta dei livelli del reddito che non si era mai sperimentata nel secondo dopoguerra. In particolare in Italia nel 2020 il PIL cade addirittura del 9%. Che cosa fa in questa situazione? Evidentemente la situazione è talmente grave che richiede un intervento massiccio dello Stato. E come già nella Grande Depressione, scusate, nella grande crisi del 2008, gli Stati intervengono, ma intervengono in maniera ancora più massiccia. I deficit pubblici superano il 10% e vengono sospesi per il 2020, 21 e 22 i trattati europei, per cui lo Stato può spendere quanto è necessario per affrontare la pandemia. Il deficit italiano balza dall'1,6 al 10%. Non solo, ma la pandemia induce anche ripensamenti più generali. Per esempio, sul fatto che possa essere per la prima volta effettuata una politica fiscale europea. Ed ecco allora che nasce il Next Generation EU o Recovery Fund. Cioè, per la prima volta si abbandona l'idea che la politica fiscale sia solo competenza degli stati, ma che possa esserci un intervento diretto dell'Europa con diciamo, uno stanziamento di ben 750 miliardi, di cui circa 200 vanno all'Italia, con il cosiddetto Recovery Fund, in cui i soldi vengono richiesti attraverso un debito europeo, attraverso l'emissione di Eurobonds. Quindi una novità completa nel panorama europeo perché tutto questo era fino a quel momento stato completamente accantonato. E si ripensa anche il modello di sviluppo, il modello di sviluppo, cioè un modello di sviluppo che tenga conto anche dell'altro grande problema fino a quel momento accantonato, cioè quello dei cambiamenti climatici. E quindi che i nuovi investimenti finanziati attraverso il Next Generation EU siano finalizzati anche allo sviluppo dell'economia verde, o dell'economia circolare, dell'economia blu e alla transizione ecologica e digitale. Non vorrei vi fosse sfuggito il fatto che l'altro ieri la Camera de dei Deputati ha modificato per la prima volta gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, introducendo per la prima volta come obiettivo dello Stato, articolo 9, la tutela dell'ambiente e della biodiversità, e introducendo l'articolo 41 dei limiti all'iniziativa privata qualora essa entri in conflitto con la tutela del territorio e dell'ambiente. Anche qui un'idea che evidentemente fino a poco tempo fa poteva essere considerata assolutamente rivoluzionaria. Da ultimo, la pandemia ha portato a un ripensamento sull'atteggiamento nei confronti del mercato del lavoro e delle disuguaglianze. Ricorderete che la teoria del trickle down economics, cioè l'idea che la ricchezza dall'alto poi cola, per così dire, su tutti e quindi provoca benessere generalizzato, in realtà era stata una maschera nei confronti del fatto che anche durante la pandemia si sono arricchite soprattutto la percentuale della popolazione più ricca. Pensate che dal 1980 ad oggi la percentuale di reddito detenuta dall'80% della popolazione è più che raddoppiata, passando dal 20 al 40%, cioè oggi il 10% della popolazione possiede il 40% del reddito e addirittura il 50-60% della ricchezza. Niente trickle down. Il ripensamento è che le disuguaglianze di reddito sfavoriscono la crescita e soprattutto favoriscono la precarietà e l'esclusione sociale. Ecco dunque che all'interno del Next Generation EU, accanto alla transizione ecologica e digitale, sono previsti tutta una serie di investimenti in ricerca e sviluppo, in capitale sociale, nel capitale umano, proprio al fine di fare in modo che vengano non solo aumentata la ricchezza in generale, ma anche che la ricchezza sia più equamente distribuita. Allora, in questa euforia di cambiamento generato dall'idea che lo Stato può ottenere qualsiasi cosa e proporsi obiettivi nuovi, ci sono state, come spesso accade, anche delle posizioni estreme. Per esempio, negli Stati Uniti è stata elaborata una teoria che si chiama teoria monetaria moderna, in inglese Modern Monetary Theory, che è stata, per così dire, sdoganata soprattutto negli Stati Uniti da parte dei democratici più progressisti, in particolare da quella che è considerata l'astro nascente della politica progressista americana, che è Alexandra Ocasio-Cortez, AOCI, per gli amici, e in generale da quelli che sostenevano il senatore Sanders nella sua corsa alla Casa Bianca. Allora, la teoria monetaria moderna sostiene che in un paese che possa battere una propria moneta, la politica fiscale non ha alcun limite, perché può ottenere qualsiasi obiettivo purché sia in grado di battere monete e di generare moneta. Quindi il fatto che si possa generare moneta diventa la panacea contro qualsiasi problema. E per esempio Alexandria Ocasio-Cortez sosteneva che doveva essere utilizzata per implementare il famoso piano di Obama, dell'Obamacare, attraverso l'assistenza medica gratuita per tutti. Tenete presente, questa è una riforma che costa il 6% del PIL, che secondo loro poteva essere ottenuta in maniera, indolore attraverso la creazione di nuovo. In dove sta l'errore di questa teoria? L'errore sta nel confondere una situazione temporanea, che è quella appunto pandemica, in cui la caduta del reddito è enorme e ci sono spazi enormi per la disoccupazione, in una situazione invece normale, che è quella in cui si è non in pieno impiego, ma insomma vicini al pieno impiego, in cui quindi la creazione di nuove risorse, la creazione di deficit pubblici incontra due limiti. Il primo limite è quello del risparmio, risparmio privato, nel senso che il debito pubblico in qualche maniera deve essere acquistato, e ciò normalmente implica un aumento dei tassi di interesse. Oppure, se invece si persegue la linea della creazione infinita di moneta, ovviamente l'inflazione. Non vi sarà sfuggito il fatto che negli Stati Uniti oggi l'inflazione è oltre il 7%, mentre nel 2020 l'inflazione era addirittura negativa. Ed è certo che perché oggi il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è ritornato al 4%, addirittura si è di fronte al fenomeno della cosiddetta Great Resignation, cioè al fenomeno delle dimissioni collettive. Cioè un gran numero di persone, soprattutto giovani, si dimette dal lavoro per cercare occasioni migliori. Questo lo può fare perché in un'economia in cui si è vicini al pieno impiego è facile trovare nuove occasioni di lavoro, ma questo si ripercuote sulla richiesta di salari, che a sua volta può dare inizio a una spirale prezzi salari e che riporta a inflazione. L'altro esempio addirittura ancora più spinto è quello della Turchia, laddove il primo ministro Erdogan si è inventato una nuova teoria dell'inflazione, sulla base della quale per ridurre l'inflazione non bisogna aumentare i tassi di interesse, come la teoria ortodossa suppone, ma bisogna ridurli. E quindi ha licenziato almeno tre governatori della Banca Centrale, ponendoci alla fine un suo collaboratore, per implementare questa politica di bassissimi tassi di interesse. Naturalmente lo scopo è quello di permettere alle imprese di ottenere più credito a basso livello, ma il risultato qual è? Il risultato è che la lira turca si è svalutata in un anno del 60% e l'inflazione ha raggiunto oggi in Turchia il 50%. E quindi, ancora una volta, teorie eterodosse possono essere interessanti, ma evidentemente poi vanno verificate alla prova. Quindi la crisi pandemica ha prodotto alcuni cambiamenti, ma c'è un grosso caveat che è simile un pochino a quello del 1971. Nel 1971 Nixon proclamò la famosa teoria "siamo tutti keynesiani ora". Ebbene, abbiamo visto che proprio nel momento in cui gli diceva "siamo tutti keynesiani ora", si ponevano le premesse per la rinascita del monetarismo e dell'euroliberismo. Ed ora che con il rimbalzo del 2021 del PIL, una volta che le restrizioni sono state eliminate, la situazione pandemica sta un po' migliorando, e con l'implemento del Next Generation EU, il consenso sta un po' svanendo, un po' come era accaduto proprio negli anni 70. E quindi, per esempio, negli Stati Uniti il piano Biden di grande investimento pari a 3 trilioni di dollari, poi ridotti a 2, è avversato non soltanto dai repubblicani, ma anche da alcuni democratici. L'inflazione sta aumentando e questo probabilmente gli costerà le midterm election che si svolgeranno a novembre. In Europa, i paesi cosiddetti frugali, quindi paesi che, guarda caso, sono quelli più vicini all'ordoliberismo tedesco, la Germania, l'Olanda, l'Estonia, la Finlandia, ritengono che le regole che erano state abolite nel triennio 2022 debbano essere ripristinate a partire dal 2023. Quindi voi vedete che nonostante tutto il mito del mercato resiste e persiste, e la diversità di opinione tra interventisti i liberisti continueranno a persistere. Lo stesso Keynes, ecco, cito, nella fine dell'SFR dice: il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non produce i beni necessari. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a disprezzare. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi. Cioè, in altre parole, il problema è che con che cosa viene a sostituire, e dobbiamo sostituire il sistema capitalistico, è oggetto di controversia e quindi, in altre parole, la persistente contrapposizione tra interventisti e liberisti può continuare a persistere e probabilmente continuerà ad esistere perché l'evidenza empirica non potrà mai, essendo continuamente diversa, fornire supporto ad una tesi oppure all'altra e dimostrare l'erroneità di una teoria piuttosto comunale. Vorrei concludere questo mio intervento quindi dicendo ed avvertendovi, contrariamente a quello che molti possono dire, gli economisti che vanno in televisione, che proclamano le loro teorie come verità sacrosante e apodittiche, che in realtà la verità in economia politica non esiste. Esistono soltanto diverse visioni del mondo. Oggi, come 250 anni fa, l'economia politica è quella che è una scienza sociale che tenta di descrivere il funzionamento del mondo, ma che è condizionata anche dai giudizi e dai pregiudizi di valore del pensatore economico. L'importante, ragazzi, è saperlo e l'importante è attrezzarsi a priori per sviscerare le teorie e i modelli economici che sono spesso proposti per supportare delle verità che appaiono inconfutabili e che portano a conclusioni che paiono, come ho detto, apodistiche o inconfutabili, ma che invece sono basate su ipotesi specifiche e anche soggettive e magari anche su premesse degli osservatori che sono perciò assolutamente contestabili. La storia dell'economia politica e lo studio dell'economia politica serio deve produrre poi la consapevolezza e la conoscenza di ottenere gli strumenti analitici necessari per capire il funzionamento dei modelli, le ipotesi su cui le conclusioni si basano e discutere. E soprattutto, come sosteneva Keynes e come sosteneva addirittura Tucidide, fino a tempi antichi, occorre conoscere il passato per comprendere il presente al fine di poter orientare il futuro. E concludo così. Grazie a voi per aver pazientemente ascoltato.
Grazie mille a lei, professore. È riuscito davvero in un'ora a addensare e riassumere l'intera storia del pensiero economico in modo molto efficace e ha delineato anche tutti i punti che poi cercheremo di approfondire nelle prossime lezioni. Quindi la ringrazio molto per questa veramente densa lezione. Grazie mille. E ci sono domande? Prego, allora la leggo per tutti e poi lei può rispondere. La prima domanda chiede: lei crede che sia possibile realizzare una politica fiscale comune in Europa?
Allora, direi che è possibile, ma è molto difficile. È possibile, ma molto difficile. Allora, è chiaro che l'Unione Economica e Monetaria Europea è un'unione incompleta. È un'unione incompleta nel senso che esiste una politica monetaria e una politica del cambio comune, quindi che vale quantomeno per tutti i paesi che aderiscono all'Unione Monetaria Europea, che sono 19, non c'è una politica fiscale comune, perché per il principio di sussidiarietà è stato ritenuto che la politica fiscale competa in maniera più appropriata e anche più fruttuosa agli Stati. Tuttavia, proprio l'esistenza contemporanea di limiti alle politiche fiscali ha portato a far sì che diciamo, le politiche fiscali fino alla pandemia siano state tutte finalizzate a ridurre debiti e deficit fino a sostanzialmente al pareggio di bilancio e quindi abbiano avuto un'intonazione restrittiva, che poi è sostanzialmente anche un po' alla base, per così dire, del fatto che la crescita di paesi come l'Italia sia stata piuttosto bassa. Vorrei ricordarvi che la crescita media italiana tra il 1999 e il 2020 è stata pari, anzi facciamo il 1999 perché così non ci abbiamo dentro la caduta del 2020, allo 0,2%, cioè un ventennio la crescita è stata praticamente nulla per problematiche del sistema italiano, in particolare su una incapacità del sistema di adeguarsi alle nuove richieste, diciamo, delle tecnologie, degli scambi internazionali, ma anche per una politica fiscale sostanzialmente restrittiva. Ecco, quindi una politica fiscale comune è assolutamente necessaria e diciamo il Next Generation EU va nella direzione auspicata. Tuttavia, come vi ho appena detto, ci sono dei paesi come i cosiddetti frugali, insomma, cioè come la Germania, anche se non manda in avanscoperta gli altri, quindi manda in avanscoperta l'Austria, l'Olanda, l'Estonia, Lettonia, Lituania, la stessa Slovacchia, insomma, ritengono che appunto una politica fiscale comune europea permetterebbe di nuovo ai paesi mediterranei, lassisti, di evitare riaggiustamenti che sono da loro ritenuti necessari e potrebbe addirittura portare a espansioni del bilancio europeo con conseguenze negative sui tassi di interesse che salirebbero e addirittura sull'indipendenza della banca centrale, che magari in ultima analisi sarebbe costretta a finanziare questi disavanzi. Naturalmente il tutto in una prospettiva post-pandemica, perché è chiaro che questo non può accadere durante le recessioni, ma dopo le recessioni. E l'idea è proprio che a partire dal 2023 si debba ridiscutere tutta l'impostazione della politica monetaria europea, ma come sappiamo Draghi e Macron hanno fatto una proposta che sostanzialmente consiste nell'eliminazione degli investimenti dai deficit. Cioè, in altre parole, è un po' un ritorno, per così dire, alla regola del bilancio in pareggio corrente di ortodossiana memoria. Cioè, in altre parole, il deficit corrente, il disavanzo corrente, sì, il deficit corrente deve essere nullo, quindi la tassazione deve coprire tutte le spese correnti, pensioni, stipendi, interessi, eccetera, mentre le spese per investimento, soprattutto quelle nuove, quindi gli investimenti in tecnologia, gli investimenti green, nella green economy, e gli investimenti in capitale umano e sociale, possono essere fuori dal deficit fino al 3%. E tuttavia, come dico, sarà difficile farla passare, anche perché, come sempre, poi il diavolo sta nei dettagli, nel senso che se si riesce a fare passare per investimenti quelle che invece sono spese correnti, allora è chiaro che esistono gli stimoli, come al solito, per sì, che spese correnti siano classificate come spese per investimento e quindi non siano soggette all'IVA. Ed è questo ciò che impedisce al momento la realizzazione di una politica fiscale comune, eccetera. La seconda domanda non la capisco tanto bene, nel senso che previsione abbiamo del risultato di giovedì dell'Istat sul livello di inflazione, cioè l'inflazione in Italia è al 4,9%, ok? Quindi ha superato il livello del 2, che è il livello medio, grosso modo, obiettivo della Banca Centrale durante un periodo normale. Ecco, il punto è che al momento attuale l'inflazione italiana non è un'inflazione normale, cioè è un'inflazione che è soprattutto determinata, come ho detto fino all'inizio di questa lezione, dai problemi dei rincari dei prezzi dell'energia, e dei beni alimentari ed energetici che sono adesso collocati. In effetti, se noi distinguiamo l'inflazione, come essa definita ufficiale, quella che si usa a definire la front line inflation, da invece l'inflazione di fondo, cioè quella che viene chiamata la core inflation, e cioè dall'inflazione complessiva detratta dei beni energetici ed alimentari, che sono quelli più soggetti a variabilità, noi abbiamo che la core inflation in Italia e in Europa è tra l'1,5 e il 2. Quindi vedete che è sotto la soglia, il che può portare a dire che l'attuale livello di inflazione è temporaneamente alto. Che cosa occorre fare affinché un'inflazione temporanea non si traduca in un'inflazione permanente? Occorre evitare che si instauri una spirale prezzi salari, cioè che la maggiore inflazione attuale si traduca anche in aspettative di maggiore inflazione in futura, che indurrebbe i sindacati e i lavoratori in generale a chiedere aumenti salariali, che a loro volta renderebbero permanente, come negli anni 70, quella che potrebbe essere un'inflazione temporanea. Ecco, avvisaglie di una situazione simile si stanno già verificando negli Stati Uniti. Non è un caso che la Fed ha già annunciato che presto, probabilmente a marzo, aumenterà i tassi di interesse, quindi non facendo come la Turchia, ma facendo come normalmente si aspetta che una banca centrale faccia, e cioè quando l'inflazione aumenta, riduce l'offerta di moneta e aumenta i tassi di interesse. La BCE è più cauta, però l'ultima conferenza stampa della Lagarde ha lasciato intravedere che già a partire dal mese di marzo, diciamo, la politica della stessa BCE potrebbe cambiare. E quindi potrebbe seguire più da vicino quello della Banca Centrale Europea. Ripeto, il tutto sul fatto che l'attuale, diciamo, spike, cioè l'attuale aumento di inflazione, non si tramuti in un aumento persistente e permanente dei prezzi attraverso un adeguamento del salario. Un'altra domanda è che cosa penso del principio di bilancio introdotto in Costituzione. Allora, anzitutto bisogna essere precisi su quale pareggio di bilancio è stato introdotto in Costituzione con la modifica dell'articolo 81, perché il pareggio di bilancio a cui si fa riferimento è il bilancio strutturale. Ok? Che cos'è il bilancio strutturale? Il bilancio strutturale è il deficit al netto del ciclo e al netto delle misure eccezionali o transitorie. Quindi, per esempio, quindi questo vuol dire che il bilancio deve essere in pareggio quando l'economia italiana è nel pieno impiego. E quindi potremmo dire quando, per esempio, il tasso di disoccupazione italiano arrivasse al 5-6%. Oggi siamo al 9%, siamo ben lontani da una situazione di questo genere. E quindi questo vuol dire che quando si è lontano dal pareggio, Mi ricordo che oggi, nel 2021, il PIL italiano ha fatto più 6,5%. Ora, voi tutti sapete che meno 9% più 6,5% non fa meno 2,5%. Cioè, non è vero che, che i tassi di variazione si possano sommare. Pensate alla soluzione ancora più drastica in cui il PIL cali del 50% e poi aumenti del 50%. Uno sarebbe portato a dire si è tornato alla situazione di partenza. Non è così, perché se il PIL parte da 100 e scende del 50% va a 50, poi risale del 50% va a 75 e quindi ancora il 25% al di sotto del livello precedente. Il PIL quindi italiano oggi è ancora del 3% circa al di sotto del livello pre-pandemia, ma soprattutto è ancora del 5-6% al di sotto del 2007, cioè della situazione precedente la grande crisi finanziaria mondiale del 2008-2009. Quindi il pareggio di bilancio strutturale è, diciamo, una regola di condotta che indica un obiettivo, ma il problema è che essa consente di avere durante le recessioni un certo spazio fiscale. Naturalmente il vero problema dell'Italia, ragazzi, è il debito pubblico. Cioè, noi siamo arrivati al 160% del PIL, e il debito pubblico nel 2021 è sceso al 155% ed è previsto scendere al 152% nel 2022. Quindi siamo a un livello che è ancora stratosfericamente alto. Sono 40.000 euro a testa per ciascun cittadino italiano alla nascita. Ed è chiaro che un debito di queste dimensioni, di cui il 30% è detenuto da investitori stranieri, è ampiamente sottoposto alle valutazioni dei mercati. Non è un caso che nei giorni scorsi, non appena l'inflazione è salita, ma soprattutto non appena la Banca Centrale Europea ha detto che forse a partire da marzo potrebbe innalzare i tassi di interesse, ha provocato sul mercato dei titoli di Stato italiani un immediato innalzamento dei tassi di interesse sul debito pubblico, che sono passati nel giro di 15 giorni dall'1,1 all'1,7. Per cui è chiaro che se il costo del debito pubblico aumenta, immediatamente il servizio del debito, cioè il pagamento degli interessi, aumenta e questo sottrarrà risorse che potrebbero invece essere utilmente utilizzate per spese come la scuola, l'università, la transizione ecologica, digitale e così via. Quindi, in altre parole, il problema delle regole fiscali va pensato, la riforma dell'architettura internazionale andrebbe anch'essa ripensata, che è l'ultima domanda, perché l'architettura finanziaria internazionale andrebbe ripensata? L'architettura finanziaria internazionale andrebbe ripensata perché, come vi ho detto, il Washington Consensus, che è quello che ha sostanzialmente determinato l'atteggiamento del Fondo Monetario e della Banca Mondiale fino al 2020, ha anche prodotto una globalizzazione che ha avuto vincitori e vinti, e non solo vincitori, e che ha prodotto in diversi paesi, soprattutto dell'America Latina, il tipico esempio è l'Argentina, che ha avuto almeno 10 default dalla sua nascita, a tenere conto i vincoli esterni che l'hanno prima o poi costretta ad adottare delle politiche che l'hanno portata verso la recessione prima e verso il default. E il problema qual è? Il problema è che, nonostante tutto, il dollaro continua a rimanere la moneta di riferimento a livello internazionale. E quindi la politica monetaria americana è quella che finisce per informare o determinare l'andamento della politica monetaria di quasi tutti i paesi. Vi ricordo che nel 1941 a Bretton Woods Keynes aveva proposto una istituzione monetaria internazionale completamente diversa, cioè una istituzione in cui ci sarebbe stata una nuova moneta che lui aveva chiamato Bancor, che non era legata al dollaro e soprattutto non era ancorata alla politica monetaria degli Stati Uniti, ma che sarebbe stata decisa in maniera autonoma da un istituto monetario internazionale sulla base delle esigenze dei pagamenti e delle necessità mondiali. È ovvio che questo disegno, che indeboliva gli Stati Uniti e il dollaro, non potesse essere accettato dagli Stati Uniti e quindi sia stato bocciato a favore di un sistema che è quello di Bretton Woods, basato sul dollaro come moneta finanziaria internazionale. Per quanto riguarda l'euro, se fosse diventare una moneta mondiale di riferimento, da un certo punto di vista sì, nel senso che una moneta di riferimento mondiale diventa una moneta di riserva quando riflette la forza delle economie, e ovviamente l'economia europea nel suo complesso è un'economia che è più grande di quella degli Stati Uniti e quindi ha la capacità di diventare un punto di riferimento. Tuttavia, come abbiamo appena visto per la domanda, due domande o tre domande precedenti, finché non c'è una politica comune fiscale europea, l'Europa è soltanto un'unione monetaria per di più ristretta rispetto all'Unione Europea, perché l'Unione Monetaria è fatta di 19 paesi, l'Unione Europea è fatta di 27, perché uno se n'è andato nel frattempo, e quindi evidentemente l'euro potrà diventare moneta mondiale di riferimento quando la coesione e la politica economica all'interno dell'Unione Monetaria Europea potrà essere definita come un'unica entità, non soltanto determinata dai desideri dei paesi più frugali, liberisti, conservatori all'interno dell'Unione Europea.
Grazie mille, professore, ancora, e grazie a tutti gli studenti per aver seguito la lezione. Allora, ricordo, noi siamo in conclusione, ricordo allora il nostro corso continuerà il 7 marzo con la seconda lezione da parte di Lucino Bruni, professore della LUMSA di Roma, proprio sul tema dell'ecologia integrale per la dignità del lavoro e la cura dell'ambiente, quindi uno dei temi da lei citato oggi, professore, e esplicato oggi. Quindi ancora a nome della Fondazione Masserini ringrazio la scuola del Ghiseri Beltrami, il liceo scientifico Aselli e soprattutto lei, professore, per aver collaborato in modo molto prezioso a questo nostro corso. Grazie mille a tutti e buona continuazione
a tutti
voi studenti.
Buon proseguimento dello studio, arrivederci.